Buonasera e bentornati a Notte Horror.
Buonasera a tutti. Questa è una puntata un po' particolare.
Esatto, perché a volte ritornano e a volte siamo proprio felici che ritornino.
Ritornano e forse ritorneranno.
Probabilmente sì, lo faranno.
È una puntata dedicata a un grande mago, a un uomo che ha cambiato anche l'immagine che abbiamo della magia, che ha fondato una religione, un uomo che secondo alcuni è un ciarlatano, secondo altri è
l'uomo più malvagio del mondo.
L'uomo più malvagio del mondo ed è la bestia.
La bestia 666. Parliamo di Aleister Crowley. E ne parliamo con il grande Franco Pezzini, che è tornato a trovarci per guidarci nel mondo della bestia 666, ma anche molto oltre questo.
Ciao Franco.
Ciao, grazie.
Che piacere ritrovarti.
Allora, per chi non lo conoscesse, per quei pochi, Franco Pezzini è autore, fondatore dell'Università dell'Immaginario, ma soprattutto è un esploratore di mondi. È studioso dei rapporti tra letteratura, cinema e antropologia, e per noi che l'abbiamo conosciuto parlando di Dracula è il nostro Van Helsing.
È il nostro Van Helsing e anche il nostro Dante che ci accompagna, il nostro Virgilio, pardon, che ci accompagna a volte negli inferi, a volte a rivedere le stelle.
Franco, grazie di essere qui con noi.
Ma grazie a voi, mi fa proprio piacere.
Ecco, Franco ha appena pubblicato un libro che si intitola Le nozze chimiche di Aleister Crowley per la casa editrice Odoia. Allora, intanto io devo dire che questo libro è meraviglioso, anche solo da vedere, da avere. Sembra di avere un grimorio in mano, un libro di magia, ricco di incantesimi, ricco di misteri. Perché le nozze chimiche?
Ma allora, il libro nasce in modo relativamente casuale, nel senso che nel corso degli anni mi è capitato di leggere tre romanzi, adesso poi parleremo di questi romanzi, che pur non essendo presentati assieme, nel senso che hanno avuto vicende editoriali molto diverse, sono anche di natura abbastanza diversa, in realtà a un certo punto mi sono reso conto che c'era un filo conduttore, erano romanzi che in qualche modo si richiamavano uno con l'altro. E tutti e tre vedono in qualche modo sgomitare la figura di Crowley, tutti e tre vedono una storia, potremmo dire, di nozze chimiche, qui ovviamente chi bazzica un po' le letture di esoterismo ha in mente quelle di Christian Rosenkreuz, ma ovviamente mi viene in mente anche il film Chemical Wedding che ha avuto Bruce Dickinson come direttore.
Niente meno.
E poi comunque c'è l'idea di un'unione tra un mago fondamentalmente e una donna, una giovane donna che è vista di volta in volta come plagiata dal mago, oppure comunque in vista, e tutto questo in vista di un risultato di tipo magico, alchemico o comunque legato alla produzione di alcuni effetti, a una grande opera in qualche modo. Quindi i tre romanzi declinano in modo molto diverso questo tema e però hanno tra loro un filo conduttore forte. Poi in realtà di lì a un certo punto è stato abbastanza inevitabile andare a sgattare nel resto della letteratura per vedere che visi ha assunto, che maschere ha assunto Crowley in testi poi molto diversi, ma che possono essere dal racconto gli apocrifi del caso Crowley di Sciascia a Nottetempo casa per casa di Consolo, a tutta una serie di opere viceversa molto minori che comunque influenzano l'immaginario.
Beh, eccezionale. Questo è un po' il... Franco, ti chiedo una cosa, poi passiamo magari a un piccolo contributo musicale, perché certo. Aleister Crowley ha avuto anche una grossa influenza sulla musica e, oltre ad ascoltare varie canzoni, torneremo a parlarne. Questi romanzi, per i curiosi e gli ignari di tutto, quali erano questi tre romanzi?
Allora, i tre romanzi sono Il Mago di Somerset Maugham, autore che normalmente noi associamo a commedie acide di costume,
certo.
Ma che in quell'opera fa la sua ultima, l'unica scampagnata di tipo fantastico. Poi Moonchild, o La figlia della luna, è stato tradotto in Italia, di Crowley. Di Crowley, che in qualche modo risponde a Moom, rileggendo la storia e trasformando i personaggi, trasformando la dialettica tra i personaggi, per cui il mago diventa buono. Ci sono poi dei maghi cattivi, ma fondamentalmente la dialettica tra il mago e la ragazza è una dialettica all'insegna di una grande opera, diciamo, positiva, vista come positiva. E poi il terzo è quello che in Italia è stato intitolato Il battesimo del diavolo, in ossequio, cioè nella difficoltà di trovare una traduzione letterale, perché è The Devil Rides Out,
non semplice,
che ha una vastità di possibili traduzioni. E di Dennis Wheatley è stato, in Italia non è molto noto, però è stato l'uomo che tra gli anni 30 e gli anni 70 ha dettato legge in qualche modo in tutta la letteratura di genere anglosassone. Era considerato il principe degli scrittori thriller. Le sue storie, sia di carattere appunto d'azione, thriller eccetera, sia di carattere sovrannaturalistico, erano famosi in tutto l'impero britannico, potremmo dire in tutto il mondo. Quindi, quindi sono tre romanzi di carattere molto diverso, quindi uno di, diciamo, tra costume e fantastico, uno che è un romanzo esoterico, perché Moonchild è un romanzo esoterico, divertentissimo, molto ironico eccetera, ma è fondamentalmente un romanzo esoterico, e l'altro è un romanzo di genere.
Ma senti, eccezionale. E in tema di ironia, abbiamo scelto una cover di Mr. Crowley di Ozzy Osbourne, che cade a proposito.
Mr. Crowley, what went on in your head? Mr. Crowley, did you talk with the dead? Your last out to me seems so tragic, with the thrill of it all. You fooled all the people with magic, Satan's call. Mr. Charming, did you think you were pure? Mr. Alarming, in nocturnal rapport, uncovering things that were sacred, manifest on this earth.
Yeah. standing with their back to the wall.
Ed erano i Lounge Brigade che hanno fatto questo adorabile tributo, in stile verrebbe quasi da dire Mad Men, al classico di Ozzy, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. E torniamo a parlare di Mr. Crowley, perché...
Mr. Crowley, allora, Aleister Crowley è figlio del suo tempo, giusto? Ho sbagliato.
È figlio del suo tempo, è figlio del suo tempo, sicuramente lo in qualche modo rende... più come dire, elettrizza alcuni fenomeni, rafforza alcuni fenomeni, ma possiamo dire che è un figlio del suo tempo, è un figlio della, di quella decadenza, di quella di quell'ultima fase dell'età vittoriana in cui l'impennata di magico era un fatto che non contava soltanto piccoli numeri, perché il mondo dell'esoterismo era piuttosto ampio, sia come tipologie di fenomeni, di gruppi, sia come numero di aderenti e anche come potremmo dire rappresentanze sociali degli aderenti, perché nella Golden Dawn con cui Crowley muove i primi passi nella magia c'erano figure appartenenti a classi sociali abbastanza diverse, non il sottoproletariato certamente, ma anche una borghesia non particolarmente agiata. E viceversa poi c'erano figure che economicamente molto forti o che avevano uno status importante,
ecco, era quindi trasversale alle classi,
e che era abbastanza trasversale compatibilmente insomma con l'epoca, e oltretutto proponeva un'offerta culturale che noi oggi associamo, insomma il discorso è già stato fatto magari in altre sedi, ma associamo magari alle fantasie, alle cattedre di Harry Potter, nel senso che c'erano delle vere e proprie cattedre di materie esoteriche diverse e i partecipanti seguivano questi corsi che erano tenuti anche da personaggi comunque di rilievo culturale, quindi da questo punto di vista non ci dimentichiamo il peso che la vita della Golden Dawn ha avuto anche proprio per la letteratura, ad esempio. Perché alla Golden Dawn aderiscono una serie di personaggi legati al mondo della letteratura, della buona letteratura e della letteratura eccellente, perché pensiamo a Yeats.
Accidenti, esatto.
Sappiamo che tra Yeats e Crowley non correva buon sangue.
No, non correva buon sangue.
Ci sono episodi divertenti, almeno sì. Uno.
No, sicuramente ci sono stati episodi divertenti, ma Crowley si divertirà a sfottere Yeats tutto quello che potrà nei suoi testi, compreso Moonchild, compreso La figlia della luna, dove c'è questo Gates che fa parte
molto
dei maghi cattivi e che a un certo punto sarà fatto volare giù da una torre, perché era l'epoca in cui Yeats aveva comprato quella torre a che gli ispirerà poi una famosa opera.
Quindi, sappiamo anche che il poeta di contro a un certo punto gli manda astralmente un vampiro perché gli tolga energia, ma a quanto pare non è servito un granché.
No, beh, diciamo che allora Crowley ha sostenuto che c'erano stati una serie di episodi bizzarri, i cavalli avevano scartato davanti a lui, lui aveva perso le staffe senza alcun motivo un giorno, cioè, e ci sarebbero stati, ecco, tutta una serie di manipolazioni di tipo magico. In realtà non è da escludersi che Yeats abbia provato a intervenire anche magicamente, perché nella grande rissa che si era scatenata nel Golden Dawn, le due parti, cioè da una parte i ribelli di Londra, della sede di Londra, con Yeats come tra i nomi più importanti, e dall'altra Crowley e Mathers, cioè il vecchio patron della Golden Dawn che si stava vedendo scavalcato e che aveva iniziato al secondo livello, Crowley, contro il parere degli altri, avevano scatenato un buffissimo duello magico che fa venire un po' in mente quel delizioso film I Maghi del Terrore con Vincent Price e Boris Karloff, dove ci sono i due maghi che fanno questo scontro che è comicissimo in realtà, e qualcosa del genere era successo anche lì.
Affascinante.
Quindi ci sono questi aspetti anche proprio un po' da Pochard, insomma, di questa vicenda, che alla fine vedrà Crowley mollare Mathers e andarsene in viaggio con una delle sue amanti, e quando poi a un certo punto, dopo gli episodi di in Egitto, della famosa rivelazione del Cairo 1904, in cui Crowley riceverebbe da parte del dio Horus, in generale da parte comunque delle entità che parlano con lui, riceverebbe la missione di far distruggere il mondo dal fuoco, cioè in sostanza di promulgare, di far circolare le idee di una nuova religione che scalzasse l'impianto ebraico-cristiano, potremmo dire. A un certo punto riterrà di essere attaccato anche da Mathers, cioè quello con cui lui, quello di cui lui era stato il plenipotenziario nella lotta contro gli altri maghi, e quindi nuovi scontri magici, stavolta tra Crowley e Mathers, di cui resta qualche traccia anche proprio in Moonchild, perché il grande cattivo di Moonchild è Mathers.
Affascinante. Questi inglesi, se non è il Tottenham contro il Manchester United, se non è una rissa da pub, insomma, non sono contenti. Ma adesso ci fermiamo un secondo per ascoltare un altro inglese di quelli che non si possono ignorare, David Bowie con Station to Station. ed era David Bowie, che abbiamo già utilizzato nella precedente puntata dedicata ad Aleister Crowley con un altro brano, perché, come in fondo sembra naturale, Crowley esercitava un estremo fascino su Bowie e molti altri artisti.
D'altra parte è un uomo affascinante, per quanto fisicamente non sia proprio, diciamo, attraente, non sia handsome
non in modo convenzionale,
però è un uomo magnetico, è un uomo che, dicevamo, figlio del suo tempo, ma anche forse padrone del suo tempo, che quindi si occupa di esoterismo, fa magia, lui è un mago e viaggia, un viaggiatore, un mago, un ciarlatano, un truffatore, di tutto di più, e con questo di tutto di più entriamo proprio nel vivo di più. Lui è anche il fondatore di una religione, vero Franco?
Sì, quella richiamata al telema, lui si ispira un po' alla suggestione che François Rabelais aveva, quello dell'abbazia di Thelème, dove la regola sarebbe fai quel che vuoi. Il credo di Crowley è sostanzialmente ateo, nel senso che Crowley, gli dèi di Crowley sono dimensioni che eruttano dal profondo, sono in qualche modo delle presenze di un inconscio collettivo. Lui trova comunque non incongruo una adorazione del sole come centro del macrocosmo e del fallo come immagine del microcosmo, quindi queste sarebbero immagini divine. Detto ciò, però, il suo sistema è basato su riappropriazione nicciana, diciamo che c'è in Crowley, poi è un sincretista, recupera un po' da tutte le parti, attinge alle fonti più varie, e c'è un'idea abbastanza superomistica, insomma, che ha una, però, impiantata su una lussureggiante simbologia che rende possibile trovare nel sistema di Crowley una quantità di spunti anche per idee abbastanza diverse. La prova migliore è che ruolo, ad esempio, di Crowley per il satanismo, Crowley non è un satanista, almeno non lo è nel senso di un satanismo, insomma, se seguiamo l'etichetta di satanismo proposta dall'antropologia religiosa, Crowley non è un satanista, perché il satanismo lui lo considererebbe una roba da cristiani alla fine, perché è riferita a un'entità che appartiene a un orizzonte ebraico-cristiano, mentre lui, appunto, sostanzialmente propone una sorta di neopaganesimo ateo, in qualche modo, se si può passare l'etichetta. Però certamente influisce su una serie di... tanto ha una forte influenza sul satanismo odierno, al punto che poi tante volte è stato banalizzato Crowley satanista, eccetera. In realtà non è vero, tecnicamente non è vero, però certamente una serie di suoi spunti anche di provocazione, eccetera, sono stati recuperati. Ma poi in realtà pensiamo al mondo della musica, giusto, dove i messaggi di Crowley sono stati presi, riplasmati, ritessuti all'interno di posizioni, di idee, di sogni, di provocazioni le più varie. Diciamo, è stato uno straordinario provocatore, è stato uno di quei provocatori, ma pensiamo il secolo prima, a Saad, quei provocatori impresentabili al proprio tempo, che però sono fondamentali da una parte per capire il nostro oggi. Perché tutta una serie, la religione telemita è diffusa in tutto il mondo con grandi numeri di aderenti. Questo solo per quello che riguarda, diciamo, l'aderenza stretta al telema attraverso i vari gruppi corleiani, ma in realtà lui influisce poi anche su un bacino molto più ampio di pensiero, anche perché diciamo che alcune delle sue provocazioni possono essere recuperate probabilmente, come in fondo quelle di tanti pensatori, possono essere recuperate anche in chiavi diverse. Pensiamo quella fondamentale del fai quel che vuoi. Il fai quel che vuoi di Crowley non è un abbandonarsi alla pura licenza, anche se poi lui nella sua vita certamente si è anche concesso una serie di cose, ma è un cercare il nocciolo della vera volontà di ciascuno. E questo secondo me è un discorso estremamente interessante per noi che siamo cresciuti in una realtà, io sono figlio degli anni 60, quindi comunque in una realtà in cui c'erano una serie di stanze, di agenzie, di familiari, sociali, eccetera, eccetera, alla fine la vera volontà che veniva fatta passare era quella del gruppo sociale.
Assolutamente, e quindi chi fa discorsi come Aleister Crowley non può che avere una grossa presa sull'immaginazione, quanto anche solo come suggestione. Lui è riuscito, ed è una delle cose che emergono favolosamente dal tuo libro, è riuscito ovviamente ad arrivare dovunque, in un modo o nell'altro, anche post morte, ma
forse perché cerchiamo tutti di liberarci da qualcosa, e lui dice vai a cercare quello che veramente è la vera volontà tua. Cioè, infatti leggevo oggi, stavo guardando perché lui ha scritto questo, lui non parla di magic con la C, ma di magic con la CK. Esatto, che indica una differenza.
E la differenza, allora lui marca una differenza tra la magia in senso generico, che potrebbe essere anche quella prestidigitatoria se vogliamo, e la magic col CK. La K starebbe per Cteis, cioè l'organo sessuale femminile, è legata alla sua, diciamo al suo impianto, che è un impianto di magia sessuale, cioè il sesso per Crowley è veramente una forza, la forza forse più rilevante che può essere spesa, che può essere impiegata in modo magico. E non inventa nulla, nel senso che da questo punto di vista il sesso in magia si è sempre utilizzato, e anche in età moderna altri ne avevano parlato prima di lui, però certamente è attraverso la sua lettura che la magia rossa, insomma il richiamo al sesso nella magia sessuale, nella magia in generale, acquista il peso che ha oggi, perché poi alla fine diciamo che oggi tutta una serie di idee di Crowley sono largamente diffuse nella prassi di infiniti gruppi, e non soltanto di, come dicevo prima, di telemiti osservanti, ma di gruppi di altro genere. Diciamo anche questo, che la sua idea di magia è certamente, Crowley ha, come dicevo prima, è un sincretista, è uno capace di mettere insieme, diffondere, trasfondere depositi di tradizioni diverse. Lui non si pone il problema che si ponevano tanti maghi inglesi della sua epoca, di non mischiare tradizioni diverse, tradizioni ad esempio dell'Occidente e dell'Oriente. Anzi, da questo punto di vista lui apre ampiamente alla magia orientale. Potremmo dire il suo sistema è un sistema veramente, una sorta di summa. Se noi prendiamo in mano appunto Magic, questo suo trattato fondamentale, ci rendiamo conto della varietà e vastità delle tradizioni che lui considera e che in qualche modo rilegge alla luce della sua sensibilità. Poi certamente alcune soluzioni sono di grande interesse, nel senso di grande originalità, in altre lui riprende le tradizioni che ci sono. Poi certo non dobbiamo turbarci. A me è capitato, che avevo appena pubblicato il libro, e mi scrive una corrispondente antropologa che si è occupata di mitologie egizie, eccetera, dicendo: ma Crowley ha fatto un disastro con ma è, il problema è che, come dire, si tratta di interpretazioni che lui ha dato. Crowley non è filologico, lui recupera una serie di spunti sulla base, diciamo pure anche della dottrina delle spiegazioni legate al mondo a cui lui appartiene. Oggi ovviamente su tutta una serie di temi l'antropologia, lo studio della religione, poniamo egizia ad esempio, ha molto affinato tutta una serie di categorie analitiche, ma certamente lui lo raccorda a un bacino estremamente ampio, cioè fa un'operazione rapportata al Novecento un po' paragonabile a quella che aveva fatto Cornelio Agrippa nel Cinquecento con il suo mega trattato La filosofia occulta, dove lui immette una serie di tradizioni magiche, di speculazioni sul rapporto tra macro e microcosmo, eccetera, pescandole da tradizioni culturali anche diverse.
Ma anche perché la vita viene anche dalla mescolanza.
Certamente.
Ecco.
Ma certamente, infatti Crowley, secondo me, in questo senso, mostra anche una sua capacità, anche una sua genialità, nel senso che riesce a far parlare fenomeni culturali diversi. Certamente non dobbiamo stupirci che, poniamo, la sua edizione dei King sia estremamente filologica sul piano dello studio della filosofia cinese, perché certamente lui intanto li approccia da un punto di vista delle traduzioni inglesi, perché lui il cinese non lo sapeva, quindi ovviamente lui passa al filtro di quello che la buona dottrina, diciamo, dell'impero britannico gli dà. Ma allo stesso tempo però l'aspetto affascinante è che lui riesce in qualche modo a far appunto parlare tradizioni diverse, a volte in modo assolutamente visionario, all'interno di un bacino di una sorta di summa che è veramente impressionante proprio a livello anche di quantità di dati.
Sì. Diciamo che lui crea una sorta di suo Frankenstein, come Victor Frankenstein che crea la sua creatura, giusto? La creatura alla fine supera anche il creatore. Questo è evidente. Io sono una sincretista in magia, devo dire anche in religione, per cui capisco benissimo perché ci sono delle si sentono delle cose che si sa che insomma in qualche modo si incastrano o collimano o si sovrappongono o possono essere sovrapposte, e in questo è proprio l'animo umano che va verso questa, e che è una libertà che include e non esclude. Io penso anche, per esempio, io qui davanti proprio i suoi tarocchi, cioè i tarocchi splendidi che io amo, non uso sempre perché li trovo proprio pregni di una forza anche molto, anche pesante a volte, ma sono fantastici e sono anche riccamente si rifanno all'Egitto, che peraltro è comunque, io da piccola, uno dei primi libri che ho letto è stato il libro dei morti egiziano, e sono passata poi, ma non lo sapevo allora perché veramente andavo in una libreria, prendevo le cose, sono passata poi a Crowley, Liberal Villages, e mi sono trovata di fronte a uno che ti dice: ogni uomo, ogni donna una stella. Cioè uno dice: ma io, perché poi c'è Gesù e la Madonna e dobbiamo essere buoni, cioè, e ti dice: no, tu sei e tu puoi, che è
io posso essere per esempio il seccatore che adesso mette una canzone e vi interrompe però la canzone è pertinente, come tutte quelle di questa puntata è pertinente.
Now a minute is trapped. It fell. circumstances outside convention, and you know I tried to be part of life. The sense of speaking dissolved, words, meanings I couldn't recall. Not found, did my losing, now it's tough to find. Playing games with my mind, up the drops that I climbed. In the abyss I was hurled into by why I brought back.
Era John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers, questo, ha fatto questo straordinario album solista di cui tre brani, questo è Emptiness, sono proprio esplicitamente ispirati ad Aleister Crowley.
Ecco, Aleister Crowley, noi l'abbiamo visto allora in un'epoca di fermento esoterico incredibile, emerge come figura e antifigura, cioè qualcosa, uno sparring partner quasi per tutti gli altri esoteristi, un viaggiatore, fondatore di una religione. Che cosa lo porta poi a un certo punto qui in Italia? Perché noi sappiamo che ha passato anni a Cefalù, perché arriva qui?
Sì, in realtà lui in Italia viene a più riprese, perché già negli anni 10, mi pare nell'11, era venuto a Posillipo, dove porta avanti una serie di operazioni con Maria d'Este che sono alla base proprio della storia di Moonchild. A distanza di una decina d'anni, all'inizio degli anni 20, viene a Cefalù, dove tenta questo esperimento di comunità ispirata ai principi del Telema, approfittando del fatto che il clima è molto buono, che lui, tra l'altro Crowley, per tutta la vita è tormentato da problemi di asma, ha una serie di problemi, cioè uno normalmente pensa all'uso pesante che lui fa delle droghe, questo sicuramente, ma non è da dimenticarsi appunto questo problema viceversa di salute che per lui è cronico e che lui affronta anche con farmaci d'epoca che contenevano anche dosi di stupefacenti, insomma. E a Cefalù fonda questa comunità, di solito uno pensa, cioè l'idea che si ha leggendo, diciamo, i libri senza vedere le foto è di una comunità, diciamo di una casa, potremmo immaginare di campagna, in realtà era proprio un edificio di un estremo squallore, di un'estrema povertà. Mi raccontava un'amica che lei da bambina con altri bambini della zona si infilavano sotto la rete e andavano a vedere questa casa che ormai in decadenza piena, perché ci sono stati più tentativi adesso di rimetterla un pochino all'onore del mondo, ma certamente si è molto degradata nel tempo. Crowley aveva provveduto sulle pareti una serie di immagini esoteriche, lui aveva avuto anche un periodo in cui si occupava di pittura, e con alcuni risultati anche estremamente interessanti. Non tutta la sua opera pittorica è effettivamente godibile, ecco, per un pubblico che non sia appassionato di esoterismo, ma appunto queste pareti riproducevano una serie di immagini anche legate alla magia sessuale, eccetera. Il periodo che passa in Italia sono sostanzialmente 3 anni, in realtà lui poi si sposta, va anche in Inghilterra durante il periodo, perché poi cercava comunque anche appoggi economici, eccetera. Lì arrivano una quantità di discepoli che si fermano periodi di tempo variabili, ma succede che uno di questi discepoli, Raoul Loveday, contro le prescrizioni di Crowley, beva dell'acqua, dell'acqua sporca, insomma, da una delle varie fonti lì dell'area, e si becca una febbre tifoidea che lo ammazza.
Accidenti.
Non è chiaro se Raoul Loveday avesse anche assaggiato il sangue di un gatto durante un rituale, come sosterrà la moglie di Loveday, che era venuta con lui, ma a differenza di lui non era affatto convinta dell'esperienza, e quindi ce l'aveva a morte con Crowley. Lei a quel punto torna in Inghilterra, accusa Crowley di avere sostanzialmente ammazzato suo marito, e segue una levata di scudi furibonda da parte di tabloid contro di lui. Un po' questo, un po' probabilmente il fatto che comunque fossero inglesi in un momento in cui tutto sommato il regime fascista non è che vedesse con tanta tranquillità gli inglesi, insomma, alla fine Crowley riceve la comunicazione che se ne deve andare. In realtà lui è l'unico che viene espulso, ma la sua comunità, i suoi compagni di comunità se ne andranno via quasi tutti, rimarrà qualcuno a tenere la posizione ancora per qualche anno, sorvegliato dal regime fascista come potenziale covo di propaganda antifascista. Certamente Crowley, venuto via di lì, scriverà i Songs for Italy, cioè questa serie di poesie molto divertenti in cui si diverte a sbeffeggiare il regime fascista.
Tra l'altro anche Leonardo Sciascia ha scritto un racconto che è apparso poi nel 68 su Playman, proprio riguardo a questa situazione, a Crowley, a Cefalù, che è gustosissimo.
Sciascia cerca di sovvenire alla mancanza di notizie. In realtà si sono sopravvissuti un paio di fogli di documentazione di polizia, ma uno è stato anche trovato poco tempo fa, e lui ricostruisce questi dispacci che arriverebbero in parte da Mussolini stesso, in parte da autorità di polizia, eccetera, e poi dal maresciallo di zona che è andato da Crowley. Crowley gli ha mostrato questa casa con questi affreschi lubrichi, eccetera, ed è riuscito, mostrandogli un altare, gli dice: l'onorevole Matteotti non è stato assassinato qui. Per cui ovviamente Mussolini inviperito manderà poi l'ordine di espulsione. L'episodio è interessante, è interessante anche il fatto che questo racconto Sciascia lo pubblichi appunto su Playman, noi non associamo normalmente al profilo di Sciascia, ecco, cioè, però bisogna pensare che cos'era Playman all'epoca e al tipo di dibattito culturale, insomma, che vi approdava, anche se poi tra i redattori c'erano personaggi appunto di fedi politiche molto diverse da quelle di Sciascia, ecco. Comunque questo punto è, in realtà questo episodio di Crowley in Sicilia ha dato luogo a una grande quantità di letteratura. Il nostro tempo casa per casa di Consolo che è meraviglioso, parla proprio di questo periodo. Ma anche dal punto di vista cinematografico ci sono stati una serie di cortometraggi, alcuni anche molto interessanti, che cercano di ricostruire le vicende di questi tre anni, per certi versi folli, perché per capire anche l'uomo Crowley dobbiamo pensare che in quei tre anni lì in Italia lui, tra le varie iniziative magiche, tra i vari riti magici che lui pratica, fa accoppiare la sua partner Lea Irsig, all'epoca donna scarlatta, sua partner magica, la fa accoppiare con un caprone.
Ragazzi,
io non so, ecco, c'è un piano del trauma psicologico di un'esperienza di questo genere. Ecco, cioè, sicuramente Crowley non si poneva, ecco, eccessivi problemi nei confronti anche del disagio delle sue partner.
No, sicuramente era uno che non si poneva il problema, o se lo poneva a modo suo, quindi incomprensibile per gli altri.
Ecco, ma le donne scarlatte chi sono?
Allora, la donna scarlatta è praticamente, Crowley ha avuto partner lungo tutto l'arco della sua vita con cui lui ha praticato riti di vario genere. In realtà soltanto un certo numero di queste lui le ha elevate a donna scarlatta, cioè immagine della Babylon, immagine della questa figura di, potremmo dire, di santa meretrice, che richiama in qualche modo la meretrice di Babilonia, la donna che sta sopra la bestia nell'Apocalisse, ma che è figura di una sessualità non riproduttiva, di una sessualità estremamente libera, ma allo stesso tempo in qualche modo chiamata a relazionarsi col magus in questi riti, che sono riti a cui poi partecipano anche altri, perché poi l'episodio, un successivo episodio, una decina d'anni dopo, quando Crowley e Anna Jäger vanno, che era una ragazza molto giovane, che era la sua partner di quel periodo, vanno a Lisbona a incontrare Pessoa, è probabile che nei riti a cui Pessoa viene iniziato, Anna Jäger partecipi fisicamente, quindi non diciamo che il ruolo, e questo tra l'altro c'è una poesia di Pessoa che è estremamente trasparente sul fascino che questa giovane gli comunica. Per cui la donna scarlatta è questa figura che poi in qualche modo si richiama a una serie di figure di donna tremenda, insomma, del mito, di Lilith, ecco, tutta una serie di di cattivi esempi, ecco, di migliaia di anni di cultura occidentale, che Crowley viceversa arruola in qualche modo nell'ambito della costruzione del telema, ecco.
Crowley è un uomo che si è divertito.
Io credo di sì, credo che si sia divertito anche molto, credo che abbia avuto anche momenti di profonda sofferenza, ma non farei il discorso che rischia di essere peloso o moralista per la serie, ecco, lui faceva queste cose, poi però evidentemente queste cose non gli davano, non è questo, è che effettivamente si è confrontato anche con dimensioni di sofferenza grossi. La sua prima figlia muore bambina A lui comunque si confronta col fatto che lui si innamora davvero a volte di queste donne scarlatte. In qualche caso, ad esempio per Annie Jäger, sicuramente Crowley si era preso una forte, poi lei aveva un carattere anche non facilissimo, quindi anche le, probabilmente la dinamica era, la dialettica tra loro era vivace, però certamente anche questo, cioè immaginarlo privo di cuore, immaginarlo, cioè sicuramente lui ha avuto una serie di sofferenze anche per questi strappi, perché queste partner di solito stavano con lui un periodo e dopodiché gli dicevano basta, anche perché alcune di loro finivano veramente provate da questo tipo di esperienza.
Diciamo che l'esposizione a Crowley può logorare,
ecco, diciamo sì, infatti. Per cui in realtà è un uomo che ha avuto anche delle profonde sofferenze, è un uomo che è stato, che ha tutta la vita è vissuto al di sopra delle sue possibilità, perché lui era figlio di imprenditori della birra, quindi avevano molti soldi, ma questi soldi lui se li è consumati via via lungo tutto l'arco della sua vita, in viaggi, in esperienze spesso sopra le righe, ma certamente anche queste dimensioni di miseria, per cui lui, c'è il famoso episodio in cui scrive a Somerset Maugham chiedendogli un prestito, perché dice la madre di Dio e io stiamo morendo di fame. La madre di Dio in quel caso era la sua partner del momento. Per cui in realtà ci sono una serie di dimensioni di sofferenza, di disagio, di probabilmente anche di smarrimento, perché noi non vediamo sempre la storia da parte di biografi che cercano di cucire i fili, ma noi dobbiamo pensare che quando lui ha avuto quel fenomeno, che poi possiamo interpretare nei modi più vari, di rivelazione al Cairo nel 1904, in realtà prima di in qualche modo di dare seguito a questa rivelazione passeranno anni. Crowley non mette subito a fuoco la potenzialità di quello che gli viene in qualche modo rivelato, per cui anche da questo punto di vista è un uomo che ha dei tempi anche lunghi di rielaborazione, che conosce anche una serie di avvilimenti, certamente conosce l'odio, l'uomo che vorremmo vedere impiccato, queste erano le frasi che comparivano sui tabloid, conosce la continua aggressione da parte, ci sono una serie di testi che lo aggrediscono, o che comunque parlano di lui in termini che certamente lo deprimono, Nin Hammer in Laughing Torso, che è un libro tra l'altro divertentissimo, ma certamente di lui dice tutta una serie di cose e lui le fa causa e la perde, perché ovviamente nessun giudice è disposto a dargli ragione.
E tu ti sei divertito scrivendo questo libro?
Io mi sono molto divertito, sì, questo sicuramente, anche perché ho dato in realtà alcuni di questi, delle parti di questo testo erano già comparse, le avevo scritte come articoli o per le mie lezioni della Libera Università dell'Immaginario, per cui in realtà le ho immesse. Mi sono divertito molto perché ci sono una quantità di fili che è stato affascinante ricollegare.
Ecco, allora, siamo arrivati tragicamente per noi alla fine della puntata, perché ne faremo un'altra.
Ne faremo un'altra. Ti chiediamo di tornare con i fili.
Perché no, 666 forse non riusciamo a farne, ma tre sicuramente.
Tre riusciamo a farle di sicuro, ecco. Ma perché c'è tanto veramente ancora,
no,
da dire.
No, ma è tantissimo, ma anche perché si riflette nella vita di quest'uomo. prende dentro, secondo me, la vita di tantissime persone, cioè tutti noi riusciamo a trovare qualcosa che ci appartiene, e soprattutto questa idea di una, di noi essere al centro di qualcosa, ma non come un'antroposofia
così
steineriana, no? Cioè l'uomo collegato, ma noi siamo, noi possiamo, noi ma anche dobbiamo agire la volontà e non solo ascoltare, esatto. E non solo obbedire. C'è qualcosa di nostro, di forte, che va portato nel mondo. Non dico, adesso non prendete armi, andate in giro ad ammazzare la gente.
Non è questo il senso.
Però giusto, c'è qualcosa, questo desiderio. Io adesso, guardando le carte, c'è una carta che mi ha sempre colpito dei tarocchi di Crowley, che è la voglia, che è la carta numero 11, e che è proprio la passione. C'è questa donna su questa sdraiata, su questa bestia, che guarda questo sole gravido, ed è incredibile, ed è una carta di una potenza, cioè io trovo che Crowley veramente prenda dentro tutti.
Tantissimo, ma infatti, come facendo un piccolo teaser della prossima volta che torneremo a parlarne con Franco, abbiamo Crowley e videogiochi, abbiamo Crowley nel fumetto, abbiamo Crowley...
Ma Crowley e anche i suoi rituali, perché adesso poi vogliamo addentrarci.
Assolutamente, Crowley è il programma spaziale americano, per i curiosi è un teaser veramente... Crowley e Scientology, insomma c'è tantissimo. E Franco, noi ti ringraziamo davvero di cuore, perché è bellissimo averti con noi, e speriamo molto presto di continuare,
e vi consigliamo, ma caldamente, poco, immaginate di essere in Egitto, ok,
ecco.
quel caldo, Le nozze chimiche di Aleister Crowley, di Franco Pezzini, Itinerari letterari con la grande bestia, Odoia Editore. Intanto, nostro Van Helsing, ti ringraziamo ancora e ti salutiamo.
Veramente, non vediamo l'ora di continuare, e per concludere, Iron Maiden Revelations.